E oggi affrontiamo un argomento di grande attualità, quello della formazione di un pubblico nuovo, di nuovi concetti di concerto. Noi siamo abituati a pensare al concerto classico un po' legato a quel modello ottocentesco del concerto pubblico. In realtà nella contemporaneità sono molte le esigenze nuove che si affacciano al mondo concertistico. Uno di questi è per esempio il tema della sostenibilità, ma non solo, appunto, la creazione di un nuovo pubblico, di aprire ad un pubblico diverso diciamo, la musica dal vivo. Dopo la pandemia abbiamo, secondo me, ancora di più aperto lo spettro di queste riflessioni, tornando appunto a fare musica dal vivo. E allora oggi vogliamo partire da uno spunto, da un progetto molto interessante che si intitola Sonata for Seven Cities. È un progetto immaginato, creato e tra poco realizzato dal pianista italiano Filippo Gorini, che è con noi al telefono per questa puntata di Voi che sapete. Filippo, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, grazie di questo invito.
Grazie a te di essere con noi. Tra l'altro, appunto, colgo l'occasione anche per ricordare che tu sei stato qui a Lugano proprio 2 giorni fa per il tuo recital al LAC. Dopo essere già stato qui nella Svizzera italiana per le settimane musicali di Ascona qualche anno fa, prima della pandemia, per la stagione debut, ma ormai non sei più un pianista debuttante, anche se sei giovanissimo, ma hai già una carriera davvero enorme e luminosa. Tra poco anzi no, ti chiedo subito com'è stata allora la tua presenza qui a Lugano per questo recital al LAC.
Beh, è stato un momento molto felice. Credo che il concerto sia piaciuto molto al pubblico. Mi hanno scritto anche dei messaggi ringraziandomi di questa bella serata e al direttore artistico, Etienne Raymond.
Certo.
È un programma che ho curato molto quest'anno, con un'opera, in particolare la Sonata in La maggiore di Schubert, che negli ultimi tempi ho presentato anche al Teatro San Carlo e al Festival di Schubertiade in Austria. E sono felice quando riesco a presentare più volte in qualche modo lo stesso programma, sento che cresce con ogni concerto, e così è stato anche qualche giorno fa a Lugano.
Certo, adesso ci racconterai qualcosa di più di questo progetto nuovo che hai pensato, ma prima diamo spazio al secondo ospite, Alessandro Tommasi, ben ritrovato, critico musicale, giornalista. Alessandro, eccoti con noi.
Grazie, grazie di nuovo per questo nuovo invito per parlare per appunto Voi che sapete.
Eccoci, allora partiamo proprio, ritorno sul progetto di Filippo Gorini per appunto aprire questo argomento che ci dà modo di fare varie riflessioni. Allora Filippo, il tuo progetto, come dicevo, si intitola Sonata for Seven Cities. Il numero 7 ricorre, adesso ci spiegherai anche se ha un significato particolare per te questo numero, però ricorre in questo progetto perché abbiamo capito, 7 città, si tratta di 7 residenze artistiche e anche, questo non si capisce dal titolo, ma è l'altro 7 che ricorre, sono anche 7 commissioni nuove di composizioni che tu hai chiesto di scrivere per questo bel progetto ad altri 7 compositori. Filippo Gorini, raccontaci di questo progetto, di come è nato e di come si svilupperà.
Allora, l'idea fondamentale è quella di tentare di lasciare qualcosa di più profondo alle città che visito e ricevere io stesso qualcosa di più profondo,
Sì.
realizzando invece che sempre un concerto alla volta, delle residenze più lunghe, residenze di un mese. Erano tanti anni che sentivo che ogni volta che vado in una città, prendo il mio aereo, arrivo, suono, prendo gli applausi e poi sparisco senza imparare abbastanza della cultura della città che visito, senza incontrare abbastanza persone e senza poter offrire null'altro del mio far musica se non il singolo concerto. Sentivo che è un'esperienza un po' limitante rispetto all'enorme possibilità che ci potrebbe essere fermandomi più a lungo. E allora ho provato a impostare una scommessa. Scegliere per una stagione e mezza sette città in tutto il mondo e fermarmi un mese in ciascuna e vedere cosa posso dare a una città stando un mese.
Sì, allora questo è molto interessante, Filippo, perché appunto tu sei andato nella direzione, come dicevi tu, della conoscenza, no? Cioè dell'avvicinarsi reciproco tuo rispetto al pubblico che ti segue. Adesso racconteremo che insomma non sarà un pubblico elitario come quello che magari frequenta le sale importanti concertistiche delle città, ma anche il contrario, cioè il contatto della popolazione, della comunità con il musicista, che è qualcosa che nell'idea concertistica antica, diciamo, nata più o meno nell'Ottocento, non avveniva, quindi il musicista era sul palco con una certa distanza anche, no, tra interprete e pubblico. Oggi questo, credo che sia non solo un'esigenza tua, ma un'esigenza in generale, vedo, del mondo dei musicisti e degli interpreti, cioè la vicinanza con chi ascolta. Anche per te immagino che sia così.
Credo sia anche un'esigenza del pubblico,
Sì,
in primo
infatti, penso
luogo.
che sia reciproca, esatto.
Il fatto che i social media e le possibilità di comunicazione di oggi impediscono di fatto di essere figure distanti e inavvicinabili, ma permettono a chiunque di seguire la vita e lo sviluppo di un artista giorno per giorno, fa sì che si crei il desiderio poi eventualmente anche di incontrarli di persona, appunto dopo un concerto. Dopo un concerto spesso il pubblico mi scrive dei messaggi personali per farmi complimenti o per ringraziarmi di essere venuto a suonare nella loro città e così via. E capisco che sia bello sia per loro che per me poter essere in contatto, potersi conoscere e non creare questa distanza anche un po' artificiosa che c'è stata finora.
Sì, hai ragione. Alessandro Tommasi, tu ti occupi di critica musicale, scrivi di musica, sei anche, come dire, un organizzatore, sei impegnato nella, divulgazione anche della musica e nell'organizzazione di, concerti, di eventi. Che cosa hai notato tu in questi ultimi anni? Per quanto riguarda l'immaginare appunto nuove stagioni, il rinnovamento dal punto di vista proprio organizzativo e di presentazione dei concerti, cioè noti che c'è questa esigenza da parte di altri musicisti, non solo Filippo Gorini con questo bel progetto, ma altri si stanno muovendo in questa direzione?
Sì, assolutamente. In realtà il progetto di Filippo, secondo me, si colloca esattamente in una direzione che il sistema musicale non solo italiano, ma proprio internazionale sta prendendo da diversi anni a questa parte. Ossia, appunto, il desiderio di ridurre un po' questa distanza, che in realtà, prima hai menzionato, Barbara, proprio il recital dell'Ottocento, ma se pensiamo come si strutturavano i grandi concerti dell'epoca proprio listiana, Liszt stesso accoglieva personalmente il pubblico in sala, il pubblico spesso era seduto molto molto vicino anche al pianoforte, addirittura il pianista interagiva, parlava durante il concerto con il pubblico, oltre chiaramente alle forme di interazione più celebri come l'improvvisazione su temi proposti dal pubblico, che era proprio un momento di scambio, per cui questo
Questo è vero,
atteggiamento
sì.
anche ieratico,
Sì,
che è
sì, sì, sì.
bellissimo, dato non lo dobbiamo perdere perché questa forma anche come dire di ritualità è estremamente utile per favorire la concentrazione totale appunto su quello che succede sul palco, non
Certo.
è sempre stato il modo in cui si è strutturato il
È
recital.
vero, è
Ecco,
vero. Questa hai ragione.
adesso è
Forse è più
interessante.
novecentesca allora questa cosa, perché l'abbiamo
Esatto,
persa un
sì.
po' nel tempo. Hai ragione, sì.
Esattamente, esattamente. Siamo andati un po' anche, come dire, demonizzando addirittura l'aspetto più spettacolare dello spettacolo, in un certo senso, verso una fruizione più appunto essenziale, più concentrata, che chiaramente favorisce la comprensione della musica che viene suonata sul palco. Però è evidente che me ne sono accorto io stesso durante appunto i concerti che organizzo, c'è bisogno di un maggior contatto. Mi ricordo ancora qualche anno fa, nel 2018-19, arrivò una persona dopo un concerto molto bello che avevo organizzato a Padova per il Festival Cristofori, e mi disse: "No, tutto bellissimo, però peccato non aver sentito la voce del pianista." E io sono rimasto sbalordito, perché a me onestamente cosa mi interessa di sentirlo parlare, a me interessa
certo.
sentirlo suonare. Però anche solo il fatto di annunciare il bis, di dire un saluto, di ringraziare il pubblico per essere venuti al concerto, già questo girarsi con il volto verso il pubblico e dire proprio tre parole in croce, anche se in inglese, e se viene percepito come un momento in cui il pubblico inizia ad esistere, è lì, è in dialogo con chi sta sul palco. E questa è una cosa che ho visto succedere sempre di più in giro per il mondo, infatti il progetto di Filippo appunto è uscito mentre io tornavo da 4 giorni alla Philharmonie de Paris, mm-hmm. proprio per vedere un progetto della San Francisco Symphony di residenza in cui si stava più tempo su Parigi e si lavorava sul territorio con i musicisti dell'orchestra di San Francisco. Quindi proprio questo cambiamento nel format della tournée, non si va più soltanto lì, si fa il concerto e si riparte, ma si cerca di restare più tempo su un territorio.
E questa la musica di Filippo Gorini al pianoforte con le variazioni, le 33 variazioni sul tema di Diabelli di Ludwig van Beethoven, disco per Alfa del 2017. Filippo Gorini, stiamo parlando di questo tuo progetto, Sonata for Seven Cities, ce ne hai raccontato appunto alcune delle, la struttura diciamo generale. Dunque ci sono queste 7 città, ci racconti da dove parti, dove arrivi e da dove passi, perché passi anche da vari continenti, e vorrei che ci illustrassi un pochino meglio quello che tu farai in un mese, perché la cosa interessante è che naturalmente farai dei concerti, recital, concerti con l'orchestra nei luoghi canonici dell'ascolto, come dicevamo, concertistico, ma quel mese ti serve per avvicinare vari ambienti, varie realtà della società, per cui è un progetto che riguarda le scuole, il carcere, insomma ti dedicherai a quello che tu dicevi, il tuo inserimento, la tua conoscenza del tessuto sociale di ogni città in cui andrai. Quali sono le città, Filippo?
Posso dire che sono confermate delle residenze a Vienna per inaugurare questo progetto in collaborazione
sì.
col Concert House di Vienna, e per concludere tornerò invece in quella che è la mia città alla fine di questo progetto, ovvero a Milano in collaborazione con la Società del Quartetto
sì.
di Milano.
Sì, e quindi ecco,
In
come
mezzo.
dicevo, in mezzo ci sarà naturalmente qualche tappa anche ma non
Sarà
solo in Europa, immagino, no?
Vancouver in Canada, Città del Capo in Sudafrica
Sì.
e ovviamente altre tre città che per ora non posso ancora annunciare pubblicamente.
Certo. Ecco, come dicevo, non ci sarà solo l'appuntamento concertistico, che naturalmente esiste, è la necessità anche di un musicista, di tutti coloro che ruotano attorno a un musicista, quindi ci sono gli agenti, insomma, ci sono delle necessità che sono imprescindibili, no? Dal punto di vista organizzativo. Però tu vai anche nella direzione di qualcosa che potrebbe anche essere antieconomico per chi organizza concerti.
Ma questo non so se è necessariamente vero. Sicuramente i concerti, che saranno due per ciascuna residenza,
Sì.
uno un mio recital e uno un concerto con un'orchestra sinfonica della città che visito, sono il cuore e l'evento più importante, più caratterizzante comunque delle residenze. E corrispondono a quello che ho fatto finora nella mia attività
Sì.
da pianista. La differenza è il contorno che si crea attorno a questi eventi, che invece di essere isolati, sono circondati da una serie di concerti, proprio concerti, non incontri, ma concerti per le scuole, per l'università, per le persone malate in ospedale, per le persone nelle carceri. Per le persone che vivono in paesini di provincia o città magari sperdute, lontane dalla città principale di un territorio. E poi nell'insegnamento, nell'idea di insegnamento, durante il mese, sceglierò 4-5 giovani pianisti a cui posso interessare e mi seguirò gratuitamente, appunto, sotto forma di masterclass, ma invece che limitata a 2 o 3 giorni, sull'arco dell'intero mese, in cui, come ho sempre fatto io con la mia insegnante, Maria Grazia Bellocchio, potranno venire a trovarmi quando vogliono, tutte le ore che servono per stare al pianoforte assieme a cercare di dare qualche consiglio.
Allora, questo è molto interessante perché, come dicevo, intendevo, antieconomico intendevo che solitamente un musicista, spinto anche da, ripeto, tante realtà che sono le produzioni, gli agenti, appunto, spingono a fare più concerti possibili, ovviamente, anche in giro per il mondo con un ritmo molto forsennato. E invece questo fa sì che tu possa affrontare, diciamo, l'argomento musicale a 360 gradi anche con una certa calma. Come dicevi, l'importanza anche di uscire dal centro della città per andare anche magari in periferia dove alcuni eventi non arrivano e dove è difficile magari che ci sia la spinta da parte del pubblico di andare verso la musica. Alessandro Tommasi, la pandemia ha creato grandi difficoltà, ma anche ha aperto nuove risorse, nuove idee che sono insomma, venute a chi organizza musica, a chi fa musica per andare verso il pubblico. Quindi è il musicista ora che esce e va a cercare il suo pubblico, le persone che ascoltano musica, anziché aspettare che queste arrivino nella grande sala da concerto. Questa anche è una novità della musica di oggi. Cosa ne pensi?
Sì, diciamo che la pandemia, come vabbè, tutti i momenti di crisi, in realtà ha accelerato dei processi che già erano in corso, nel senso che ovviamente questa forma di critica alla distanza, no? Questa forma di elitarietà appunto, della musica classica era stata già messa in crisi e in discussione da diversi anni, solo che c'è stato veramente un balzo in avanti con la pandemia perché ci si è resi conto che veramente era necessario cambiare qualcosa. Ma non solo, il progetto anche di Filippo è così interessante anche in questo suo aspetto, come dicevi giustamente, antieconomico, nel senso che non punta al massimo profitto
Esatto.
possibile e immaginabile, ma è possibile, a mio avviso, poi nel caso Filippo mi smentirà, anche perché c'è stata la pandemia e la pandemia ha imposto a tutti quanti, in tutto il mondo, prima volta succede qualcosa di questa portata nella storia dell'essere umano probabilmente, e ha imposto a tutto il mondo di fermarsi. per dei mesi, degli anni ci si è fermati, ci si è resi conto che il mondo poteva fermarsi, mentre prima è difficile per un singolo organizzatore, per un singolo artista opporsi alla forza trascinante di come vengono fatte le cose, no? Di come il sistema viene organizzato normalmente. E la pandemia è stato, ahimè, nella sua tragedia, il momento in cui tutto si è fermato, le persone si sono ritrovate di colpo chiuse nei muri di casa e quindi è stato possibile fare quel passo indietro e guardare il sistema, secondo me, anche un po' da lontano e vedere che forse qualcosa poteva cambiare. E a mio avviso questo passaggio adesso è tanto più necessario in quanto non solo una parte di pubblico più agé, possiamo dire, si è, ahimè, allontanato perché ovviamente cerca di evitare i grandi assembramenti di persone e quindi non torna più facilmente nelle sale da concerto, sì, ma proprio perché in generale adesso bisogna trovare un modo di convincere le persone ad andare in sala da concerto. Perché la pandemia ha portato anche tantissimi eventi fruibili digitalmente nella massima comodità del proprio divano, ovviamente, mentre sappiamo bene che molte sale da concerto sono molto scomode e le persone oltre una tot altezza non stanno nemmeno le ginocchia, sì, con la poltroncina, sì, davanti, questo è il mio problema molto spesso. E quindi ovviamente ogni tanto penso, ma io veramente pagherei per venire qui invece che guardarmi qualcosa comodamente seduto in tutti i comfort di camera di casa mia. Ecco, adesso bisogna veramente motivare le persone per uscire di casa e mostrare che c'è un valore in più ad andare a vedere gli eventi dal vivo, anche ovviamente il valore di avere un artista che ti parla, che ti guarda, con cui puoi interagire in qualche modo e ovviamente con cui puoi quindi costruire un rapporto che ovviamente si sviluppa anche digitalmente, come diceva Filippo, poi gli arrivano tutti i messaggi, certo, appunto, e le mail dopo di ringraziamenti, di, sì, complimenti.
Sì, sì.
Esattamente. Però avere Filippo Gorini davanti a te e poterci parlare, poterci scambiare un'opinione, una sensazione, un sentimento, ovviamente è una cosa impareggiabile.
Filippo Gorini, Non volermene, mi piange il cuore sfumare questo brano, questa musica meravigliosa che è parte del tuo ultimo lavoro discografico dedicato all'arte della fuga di Johann Sebastian Bach. Bene, i tuoi progetti anche discografici sono sempre molto pensati, non sempre così scontati, assolutamente, neanche appunto proprio perché sei un giovane pianista, ma con grande talento. Ricordiamo che hai vinto vari premi musicali, dal Borletti Buitoni Trust Award al premio Abbiati al concorso Beethoven di Bonn, e adesso anche in realtà sei stato premiato per questo progetto Sonata for Seven Cities. Filippo Gorini, siamo un po' in chiusura di questa puntata insieme, hai accennato a qualcosa che mi sta molto a cuore, cioè il portare la musica nelle scuole, oltre al fatto di dedicarsi a dei giovani pianisti che possono avvicinarti, lavorare con te per ben un mese mese, qualcosa di assolutamente preziosissimo, ma anche l'idea di andare nelle scuole con un vero e proprio programma di concerto, perché ci lamentiamo effettivamente che le sale sono sempre frequentate da un pubblico di una certa età, che i giovani non vanno a sentire i concerti classici. C'è anche da dire che la vita, diciamo, dei ragazzi molto spesso non offre lo spazio o non offre anche la possibilità economica di poter frequentare le sale da concerto, e quindi questo mi sembra particolarmente prezioso, Filippo.
Allora, io sono il primo che sa, quando ero ragazzo più giovane, al liceo, a scuola, avevo veramente ore libere contate nelle mie giornate. Cioè, tra la presenza a scuola, nel mio caso poi lo studio del pianoforte, le lezioni in conservatorio, ma che nel caso di un altro ragazzo può essere un'attività sportiva o qualsiasi altro impegno pomeridiano, rimane veramente poco tempo libero, e quindi è difficile, a meno che un ragazzo sia già appassionato di musica classica, che decida di venire in teatro ad ascoltare un concerto.
Certo.
Andando a incontrare i ragazzi nelle scuole, incontrandoli di persona, parlando, discutendo con loro delle cose che stanno a loro cuore, del valore della musica, e poi soprattutto avendo il coraggio di suonare a loro un programma intero di concerto, senza nascondergli la musica contemporanea o le opere complesse, ma presentandole, aiutandoli a entrare in questo mondo meraviglioso che è quello della musica, hanno l'occasione di incontrarla, e da lì possono decidere se c'è uno spunto, se c'è un motivo di tornare in teatro ad ascoltare.
Certo, e quindi appunto adesso hai accennato, senza nascondere, la musica contemporanea, che solo il nome fa, come dire, spaventa moltissime persone. Tu invece hai scelto anche l'opportunità di 7 compositori che scriveranno dei brani per questo progetto, quindi un'idea nuova di pianoforte, un'idea nuova anche di essere inseriti in un progetto del genere. Quali compositori hai coinvolto, per esempio?
Stefano Gervasoni, compositore bergamasco, che scriverà la sonata che presenterò proprio a Vienna, e poi Federico Gardella, sempre tra i compositori italiani, Michelle Agnes Magalhaes, una compositrice brasiliana, Oscar Jockel, che è un compositore austriaco della mia età, quindi giovanissimo per un compositore, e poi Yukiko Watanabe, una giovane compositrice giapponese, e altri che dovrò ancora individuare.
Certo.
Per me era importante, in questo mio tentativo di mettere in discussione qual è il ruolo del pianoforte e del pianista nel mondo di oggi, e di provare un approccio nuovo, di porre la stessa identica domanda a dei compositori di oggi, e chiedendo loro di scrivere un brano, anzi una sonata per pianoforte nuova, chiedo loro proprio di pensare a cosa può dare, cosa può dire, che ruolo ha lo strumento del pianoforte nel mondo di oggi.
Sì. E questo è, insomma, davvero di grande interesse. Trovo che ci siano vari aspetti di questo progetto, appunto, che vanno verso il futuro. Alessandro Tommaso, l'ultima battuta per te per chiudere questa puntata. Alessandro, appunto, forse il futuro si sta muovendo verso la commistione, no? Cioè estendere il proprio pubblico come interessi, a volte le stagioni musicali non sono solo musicali, ma inseriscono la presenza di altre arti che vanno a supportare. Cioè, credo che il futuro, non so se tu sei d'accordo, che hai uno spettro, diciamo, a 360 gradi sulle stagioni musicali, che oggi si va verso l'apertura e la commistione, come dire, di linguaggi.
Sì, questa è una cosa, a mio avviso, particolarmente assodata, e che è una diretta conseguenza proprio del modo in cui, soprattutto a livello di generazioni più giovani, si fruisce anche dei contenuti online, no? Con queste libere associazioni che favoriscono sempre anche la compresenza di diversi linguaggi e poi anche una diffusa curiosità, nel senso che si ripete spesso che le giovani generazioni non sono interessate a scoprire la musica classica. Ecco, magari c'è più in crisi il sistema dell'abbonamento, quindi il discorso di prendere l'impegno per un anno per seguire una stagione è più difficile magari da portare all'attenzione, però invece c'è molta curiosità anche nei confronti della musica e della musica classica per chi non la conosce, e lo soprattutto quando questa riesce a interfacciarsi con altri generi artistici e quindi a creare questa lettura su più livelli che nel mercato anche, possiamo dire, della musica di oggi sta funzionando particolarmente bene. E d'altronde abbiamo numerosi esempi nella storia del passato, dal rapporto tra musica e letteratura dell'Ottocento, poi ovviamente tutta l'importanza delle arti plastiche, delle arti figurative nel Novecento. Insomma, la musica non è mai stata un'isola separata dalle altre arti e dalla tecnologia, ma è sempre stata in relazione con il mondo che la circonda. Quindi il nostro compito ora anche di organizzatori è quello di saper interpretare le connessioni che oggi ci si aprono per poter presentarle al pubblico di oggi.
Certamente. Discorso interessantissimo, andrei avanti ancora per molte ore, ma il nostro tempo purtroppo è limitato, stiamo per dare la linea al notiziario. A me non resta che davvero ringraziarvi. Filippo Gorini, grazie davvero di questa tua presenza, di averci raccontato questo progetto. Avremo sicuramente modo di ritornarci, non appena appunto inizierai, e faremo anche un bilancio, insomma, di questa bellissima esperienza. Grazie ancora, Filippo Gorini.
Grazie a lei, è stato un piacere.
E Alessandro Tommasi, grazie. Avremo modo di averti ancora sicuramente con noi. Grazie mille e buona continuazione.
Grazie a voi, sempre un piacere.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.